Happy Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Parte Ebram, il Milan del poker, 4-0 dopo 29 minuti, non c'è partita, non c'è partita.
It's a special moment for me and my team, you know, it's a dream come true, my first home game in front of amazing fans for amazing club, you know, and I scored, so now it's just about continuing and helping my team do the best they can.
Lo più importante è mantenere questa energia e questa intensità che ne porta anche fiducia. È vero che abbiamo molto a lavorare, a migliorare, ma dobbiamo portare sempre questa energia.
Ed è finita il secondo 0-0 consecutivo per la Juventus dopo quello con la Roma. Non riesce a trovare il guizzo giusto la squadra di Thiago Motta per battere un ottimo Empoli.
Quando dobbiamo creare in avanti è compito di tutte le squadre, iniziando dal nostro portiere che ha fatto molto bene oggi. Poche occasioni, ma quelle che abbiamo avuto potevamo andare in vantaggio, non è stato il caso. Andiamo con un punto a casa, è chiaro che non è quello che vogliamo. Sicuramente il risultato non è quello che volevamo prima la partita, però la prestazione dei ragazzi è stata una buona prestazione in questo momento e dobbiamo continuare a crescere su questa strada qua.
Il mio sentimento è sempre, quando invece sei alla Juve, è sempre un sentimento un po' così così. Ma poi con il mister e con tutti i staff andiamo a vedere che cosa è successo, che c'era di positivo. E poi noi proviamo ogni partita di vincere.
Milan e Juventus sono i due temi ereditati dal sabato, cui si sono aggiunti in questa domenica la Roma che non riesce a vincere. E si fa riprendere a tempo praticamente scaduto Marassi dal Genoa, l'Atalanta che invece trova la vittoria 3-2, ma ha qualche sentinella che chiama l'allarme in vista del debutto in Champions League. Toro che si ferma sullo 0-0, alle 18 vedremo il Napoli contro il Cagliari, questa sera l'Inter a Monza. In una domenica che ha visto anche la vittoria di Piastri a Baku, Leclerc secondo Beffato, terzo Russell, McLaren nuova prima forza nel Mondiale Costruttori, Luna Rossa che è salita su 4-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup contro American Magic che domani può chiudere, e poi la Coppa Davis che in questo momento è una grande amichevole tra Italia e Olanda, in campo Berrettini e Van de Zandschulp. Cercheremo insomma di raccontarvi tutto. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni.
Geolocalizzati ancora per l'ultima volta.
Allora, sono a Belluno, dove in questa settimana si è riunito l'establishment dello sport per questo Sport Business Forum. Ci sono stati davvero un sacco di ospiti, si è parlato di un sacco di temi e aspettiamo degli ospiti qui più tardi.
Allora io vi do i numeri per entrare in contatto con noi: 800 24 00 24 il numero verde, 349-238-6666 per gli sms e whatsapp anche vocali in diretta. Abbiamo ereditato dai giornali il paragone tra la Juve di Thiago Motta e quella di Allegri, quindi siamo innocenti, nel senso che non lo facciamo noi, ma è uno dei temi sul tavolo. Guido Vacciago, ciao.
Eccoci, ciao Guido. Qua, io non l'ho fatta però.
No, tu no, tu però hai fatto una prima pagina che secondo me è quella più pesante di tutti. Stiamo aspettando anche per Luigi Pardo, che sta arrivando di ritorno da Marassi, dove ha raccontato Genoa-Roma 1-1. Sì Guido, tu non hai fatto il parallelo con la Juve allegriana che oggi qualcuno tra i colleghi ha messo nero su bianco, però quel tutto qui punto di domanda vale forse di più.
Allora, io non credo che sia per la Juve abbia voltato pagina, tirare fuori ancora la Juve di Allegri, l'allegrismo, sia sostanzialmente sbagliato. La Juve ha voltato pagina, credo che abbia voltato pagina sotto tutti i punti di vista, ha cambiato la squadra in maniera radicale, ha cambiato tutto, non solo l'allenatore, lo staff, la dirigenza. Oggi celebriamo anche l'ingresso di Chiellini tra le notizie del giorno, che sarà un dirigente più amministrativo che altro. Quindi secondo me tutto qui è riferito al fatto che ci si aspettava di più con tutti i nuovi con tutti i nuovi in campo, però che nello stesso tempo è un titolo molto attenuato dai commenti, nei quali noi ti diciamo che è presto, la rivoluzione non poteva avvenire in quattro partite, che Motta sta lavorando, che forse ha inserito i giocatori di qualità, che però sono forse meno tonici dal punto di vista atletico. Ieri la Juventus aveva un grosso problema, non correva, non andava piano, ed è una cosa che probabilmente può risolvere. È ovvio, questo non basta, cioè questo non è quello che ci si aspettava. Secondo me c'è un mese davanti, tre settimane, neanche un mese, tre settimane, con la partita di Champions, la partita contro il Napoli, le altre partite di campionato. Alla prossima pausa tiriamo le somme.
Anche perché poi arriva il Inter Juve, quindi.
Però Guido, tutto qui non l'hai toccata piano, e soprattutto tutto qui è il senso di tutto, perché la Juventus l'abbiamo vista ieri sera, ok, vedi quel centrocampo in cui c'è Coop Miners, in cui c'è Douglas Luiz, in cui ci sono tutti nuovi, c'è Nicolo Gonzalez davanti, tutti si aspettano tanto. E poi tutto qui è la domanda fondamentale, ma ci sta in questo momento?
No, ma è giusto, non vuole essere uno stroncatura, perché nessuno stronca la quarta giornata, un pazzo stronca la quarta giornata, però effettivamente secondo me il lavoro fatto da Giuntoli quest'estate, e anche in parte quello fatto da Thiago Motta, che avevamo intravisto nelle prime due, ha creato delle aspettative. Le aspettative sono qualcosa con cui le squadre, qualunque sportivo in realtà, non solo le squadre, ha a che fare. E quindi le aspettative le hanno alzate loro, con un calciomercato, devo dire, di alto livello, di alto profilo, anche economico, e con un cambio di allenatore, un allenatore che ci aveva fatto vedere all'inizio delle cose molto interessanti. Io sono convinto che possa ancora farcele vedere, insomma, sì, non sono per nulla pessimista sulla Juventus tutti, in questo momento.
Speriamo tutti, perché ma per il bene di tutti, e anche del campionato, vale anche, e lo estendiamo al Napoli, al Milan e a tutte le altre. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao
Pier. Vale anche per la Roma,
credo,
poi ne parliamo. Vai.
Vale anche per la Roma, no? Ma è ovvio che si commenta sempre il presente, no? Quello che vedi, così come giustamente c'era stato del trionfalismo nelle prime due partite, però l'avevamo detto, l'avevamo ricordato, stavamo commentando due vittorie contro, con tutto il rispetto, contro il Como e contro l'Hellas nelle prime due giornate, però giustamente c'era stata la sottolineatura della bellezza del gioco della squadra, dell'energia, la capacità di andare a trovare dei giocatori giovani molto interessanti, e allo stesso modo per onestà intellettuale bisogna dire che la Juve vista ieri non è all'altezza della rivoluzione che ci si aspetta, ma ovviamente siamo all'inizio dell'inizio, come dico spesso, quindi ci sarà tutto il tempo per fare i bilanci, però insomma, ieri non mi è piaciuta, e anche con la Roma tutto sommato era stata una partita così
ieri è stata enormemente noiosa, così come lo era stata in Juventus-Roma. Poi il tema è, ci sono difetti che in queste due giornate sono state evidenti: giro palla sterile, la difficoltà a tirare in porta, Vlahovic che sembra essere quello degli ultimi due anni. La questione è capire che se siano difetti del momento o strutturali, ma su questo c'è del tempo. L'unica cosa che io comincio invece a pensare che sia qualcosa su cui probabilmente bisogna fare un po' chiarezza, Guido, è Douglas Luiz. Io non posso immaginare un colpo da 50 milioni di euro inadatto al compito per cui è stato chiamato.
Sono d'accordo con te, anche in questo caso vale la pena aspettare le prossime 5-6 partite. Fino adesso, allora, la cosa più non dico preoccupante, ma certamente una delle cose che sono state dette fino adesso intorno a lui è che doveva trovare un po' l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento agonistico giusto. Era arrivato un po' fuori condizione, ha riacquisito la condizione, però ecco, è un giocatore che mi sembra abbia delle qualità tecniche notevoli, ogni tanto prende, fa il dribbling, anche 3-4 giocatori, insomma. È molto confidente del suo passaggio, e a volte l'ha sbagliato, anche ieri rischiava poi di far prendere un contropiede alla Juve. No, in questo momento non è all'altezza della cifra pagata per lui, della fama che lo accompagna e soprattutto del ruolo che pensava che deve prendere, e che pensa tuttora di affidargli Motta.
Perché poi noi parliamo tante, Carlo, parliamo tante volte del tempo che serve ed è giusto, no? È servito anche in passato tanti campioni per entrare dentro il calcio italiano. Bravo, esatto. però poi il confine tra diventare Zidane o diventare Arthur è sottile.
No,
esatto.
No, ma io invoco Lodo Platini per dare
no, io l'ho brutalizzato Guido, no, perché mi piace la sintesi, però ecco,
Platini
era un secolo fa, ragazzi, era roba per noi vecchi.
No, ma certo. Però Lodo Platini, i primi sei mesi di Platini furono deludenti. È chiaro, secondo me.
Non c'era invece una rosa a 25 con dietro gente che mangia.
Il punto è più Cop Miners, secondo me. Il punto è più Cop Miners e quanto ci metterà Cop Miners, che conosciamo bene e lui conosce bene noi, conosce bene il campionato italiano, a entrare in questo meccanismo qui. Douglas Luiz è chiaro, non l'abbiamo visto nelle prime tre partite perché Thiago Motta gli ha dato panchina. Adesso lo vediamo, ma eravamo tutti in attesa di vedere un nuovo Juventus.
Vai Pier.
Sì, no, a parte tu sei giustamente malizioso ai tempi radiofonici, quindi hai già detto. No, allora io su Douglas Luiz, che l'anno scorso ha fatto una grande stagione, non ce lo dimentichiamo, però insomma i primissimi exit poll, anche nelle prime partite nelle quali erano entrate, erano quelle di un giocatore sicuramente talentuoso dal punto di vista tecnico, per questo è indiscutibile, però con un po' troppi tocchi per quella che è la visione, l'accezione di un calcio moderno, giocato a un ritmo molto alto, eccetera, eccetera. E chiaramente la partita di ieri non migliora l'analisi, però insomma, ripeto, siamo all'inizio, se è stato preso non posso pensare che sia stato sbagliato come caratteristiche. Su Cop Miners credo che ci sia un tema di preparazione,
condizione.
Un conto è allenarsi, fare le amichevoli, essere parte di un gruppo, lavorare con i compagni, e un conto è passare comunque delle settimane da separati in casa e quindi con un ritmo, con una tensione agonistica e forse anche psicologica un po' diversa. Poi in generale secondo me c'è una cosa da dire su Thiago Motta che secondo me è un po' un equivoco che magari alcuni hanno, quelli che guardavano l'anno scorso soltanto gli highlights e non le partite del Bologna. Thiago Motta, che è bravissimo, l'anno scorso ha fatto una stagione meravigliosa, non è che giocasse un calcio così spettacolare, giocava un calcio estremamente pratico, estremamente positivo
molto
dal punto di vista dell'atteggiamento, molto organizzato, e il dato infatti più positivo della Juve di queste prime quattro giornate sono zero gol subiti, che comunque sono una cosa, non è un dettaglio. La Juve ha rischiato pochissimo in queste quattro partite, è una squadra che gioca con una grande protezione, ieri c'è stato un Gatti veramente molto ispirato, ma insomma chi ha visto il Bologna l'anno scorso, ripeto, non solo gli highlights ma le partite, sa benissimo che il Bologna e Thiago Motta hanno fatto un capolavoro straordinario, ma più di solidità, organizzazione, intelligenza tattica,
con continuità nella Juve di quest'anno, secondo me qualche problema può esserci,
Sì, cioè, no, ma sono certo. D'accordo, sono d'accordo. Credo che sia giusto essere equilibrati nella vita, così come penso che in questa radio siamo sempre stati equilibrati su Allegri, quindi sulle cose che oggettivamente non funzionavano.
L'hai nominato tu, Noi c'eravamo,
obbligati.
Ti ricordi quella volta che abbiamo sentito Mingardi, no? Che sul Bologna diceva no, primo tempo ci viene da dormire, poi nel secondo tempo cambia tutto. Quindi
no, ma il Bologna l'anno scorso,
che
ripeto,
un osservatore aveva quella sensazione lì. No, ma
non è una diminuzione, anzi secondo me è una sottolineatura della qualità del lavoro di Thiago Motta e della potenzialità di questo allenatore. Però voglio dire, Thiago Motta del Bologna l'anno scorso non è Zeman, cioè non so come dire, non è Bielsa.
Non è neanche
Sarri. Un allenatore estremamente moderno, strutturato, con una squadra che ha reso quasi impermeabile, molto forte sia dal punto di vista tattico di organizzazione che da un punto di vista di personalità, che poi riusciva a cogliere molto bene delle occasioni. Quindi chi si aspetta il calcio champagne, secondo me è un po' fuori strada per le caratteristiche di Thiago Motta. Resto ottimista, ottimista, che la squadra è molto buona, Thiago è bravo, quindi non è successo niente.
Ci mancherebbe.
Però è ovvio è ovvio che dopo questa partita bisogna sottolineare anche le cose che non sono andate.
Fammi fare l'ultima domanda a Guido Vacciago, poi abbiamo il traffico, siamo un pochino in ritardo. Guido, al di là dell'ottimismo sparso a piene mani da Thiago Motta, che ha detto ottima prestazione, tutto bene, questa settimana c'è il PSV nel debutto di Champions e poi il Napoli di Antonio Conte. Io credo che in un angolo del cervello un minimo di non dico di preoccupazione, ma di ragionamento diverso da ciò che viene messo fuori ci sia.
Sì, anche perché secondo me la partita con Conte è quella più difficile ed è quella che poi potrebbe provocare più scosse a livello di ambiente, sì. Dovesse andare male. La partita con il PSV è il ritorno in Champions, non va sottovalutata, però non stai neanche affrontando il Manchester City, voglio dire. Stai affrontando delle otto che affronterai, certo. una delle più abbordabili. Ci sarà secondo me un grande entusiasmo da parte della squadra, perché insomma molti debuttano in Champions, alcuni ci ritornano dopo un anno di astinenza, il pubblico stesso ritorna a vedere la Champions dopo oltre un anno, perché poi l'ultimo anno di Coppe era finita con l'Europa League e non con e la Champions era finita dopo sei partite, e quindi secondo me la partita con il PSV anche più margini di essere, come dire, di essere recuperata rispetto a quella con il Napoli. Non perché paradossalmente il Napoli poi è soltanto
quella con il Napoli rischia di portarti in casa da cascata una serie di problemi, altro che il paragone. Bravo. Con Allegri, Conte è rimasto fino ad aprile marzo a sperare di tornare alla Juve con tutto quello, esatto, che evoca dal punto di vista delle suggestioni da maneggiare con grande cura, Guido, credo, insomma.
Sì, quella è una partita che devi vincere proprio per rasserenare anche l'ambiente, per tornare a pensare in un modo un po' diverso rispetto a quello che sarebbe invece dovesse andare male con il Napoli.
Sì, per comprare tempo credo che sia, diciamo, l'obiettivo di questa settimana. Guido, ti devo salutare che c'è il traffico, ti leggiamo su Tutto Sport.
Ciao.
Aspettiamo una prima con la citata la parola Allegri. No, scherzo. Allora, saluto Guido Vacciago, 800 24 00 24. Un po' in ritardo il traffico, poi arriva Mario Ielpo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati.
Tra qualche minuto presentiamo Cagliari-Napoli che inizia alle 18. Vi dico subito che Conte di fatto sceglie una formazione in cui gli ultimi arrivati stanno ancora fuori. Se non ho visto male non ci sono né Gilmour né McTominay nella formazione titolare, non c'è Neres, gioca Politano, c'è ovviamente Lukaku e c'è Buongiorno, ma abbiamo tempo fra qualche minuto di parlarne con Antonio Giordano. Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao Mario.
Facciamo una ricognizione se volete sul Milan, che mi pare, Mario, da ieri insomma sia ufficialmente fuori dalla crisi, giusto? Tutto a posto?
È una parentesi, sospeso in attesa delle due partitone che l'aspettano adesso con il Liverpool e con l'Inter, quindi poi dopo queste due partite si tireranno un po' le somme su questo primo periodo, no?
Sì, però io non sono d'accordo con quelli che dicono che il Venezia si è fatto i gol da solo e quindi non c'è nulla da giudicare nella partita del Milan, Pier. Invece secondo me anche primi 20 minuti del Milan qualcosina hanno detto, e poi voglio spingere, ragazzi, il paradosso fino in fondo, e che hanno detto qualcosa che poi è un atto d'accusa. Ad esempio l'approccio feroce di Leao ti fa incazzare perché dici perché le altre volte invece va vaghi per il campo, no?
No, questo sicuramente, però voglio dire, al netto del fatto che l'avversario di ieri sera, con tutto rispetto, non era il Real Madrid di Ancelotti, però il Milan ieri ha approcciato bene la partita, ha avuto il merito di metterla subito in discesa, poi chiaramente ci sono stati gli errori del Venezia che hanno semplificato tutta l'operazione, però a me ieri è piaciuto il Milan, cioè voglio dire, noi giudichiamo quello che vediamo, giriamo quello che vediamo. Quindi è chiaro che ieri sera il Milan non è che doveva giocare la semifinale di Champions League in casa del Manchester City, doveva giocare contro una squadra che avrà come obiettivo quello di salvarsi. Però questa partita qui si era giocata benissimo. Ieri è stato un Milan che ha approcciato bene la partita, che ha avuto energia, che non si è mai distratto, che non ha commesso errori. Quindi, voglio dire, il test ha un valore relativo, però è ampiamente superato. Abraham ha dimostrato di essere comunque un valore, così come Sam Kerrs, secondo me, è un valore per la Roma. Oggi si è fatto male, bisogna capire le sue condizioni. Però, voglio dire, lo scambio da questo punto di vista ad oggi mi sembra uno scambio assolutamente, assolutamente positivo. E qua, insomma, anche il pareggio della Juve rende la classifica un po' diversa, no?
Sì, un po' più masticata.
La vera grande domanda, e la diciamo a qualche ora, la Monza Inter sarà capire se l'Inter avrà lo stesso passo dell'anno scorso. Perché è chiaro che se l'Inter avrà lo stesso passo dell'anno scorso, per tutte le inseguitrici, per tutte le antagoniste che hanno ancora qualche amnesia, qualche momento di difficoltà, si complica la vita. Se l'Inter scende un po' rispetto all'anno scorso, allora si può parlare di un campionato assolutamente equilibrato, dove avere 5 punti dopo 4 partite non è una tragedia. Ma da questo punto di vista, la settimana che abbiamo davanti ci dirà già delle cose. Però ieri bene,
ieri bene sicuramente. Poi Mario, questa sera a casa Ielpo si tifa Monza, sì.
Vabbè, per forza,
stasera ci sono milioni di tifosi del Milan che hanno parenti, qualcuno a Monza, qualche ragione.
Soprattutto mi sorprende,
siamo tutti quanti non voler bene.
Sai cos'è, Mario? Sai cos'è? Soprattutto mi sorprende Giovanni Capuano, che ormai ha una certa, perché ha una cinquantina d'anni, che legge così la partita, perché lui sa benissimo,
certo.
No, ma lui sa, ma certo, ma però lui sa perfettamente che una partita come quella di ieri, se dopo 18 minuti sei sopra 2-0, l'hai già risolta, perché è una partita in cui è una montagna di pressione sulle spalle. Ne parlavamo venerdì con Nando Orsi, in cui che per te è una sorta di finale di Champions contro il Venezia, e se tu dopo 18 minuti sei sopra 2-0, l'hai già messa in cascina, l'hai già indirizzata, e quindi lo sappiamo tutti com'è il discorso,
Mario.
No? Perché se dopo 75 minuti sei 0-0, poi tutto San Siro sulle tue spalle.
Certo. No, questo è chiaro, certo. Poi ti può succedere come alla Juve, no? Che tu hai qualche occasione,
bravo,
fai una partita normale,
esatto,
però perdi all'ultimo minuto, se non fai gol, se non la sblocchi, questo è evidente. Cioè, la Juve poteva perdere alla fine, no? Con l'Empoli, quindi sì, questi pericoli ci sono, però io credo che la partita di ieri abbia detto una verità, cioè che Milan ha 10 undicesimi, 9 undicesimi di squadra di altissimo livello per il campionato italiano,
e c'ha
un paio, no, in assoluto, secondo me, poi ha un paio di ruoli dove ha qualche problema, quindi sarà
uno è il terzino destro, l'altro
il terzino destro, e il centrale bisogna vedere come si assesta, non che Gabbia o Paoli ci abbiano giocato male, però chi è il titolare, Tomori, Gabbia, insomma, lì bisogna vedere come si assesta la cosa, quindi lì dovrà essere bravo l'allenatore ad aiutare chi giocherà in questi ruoli, cioè proteggere i ruoli dove tu sei normale e non dove non sei molto forte,
certo,
perché tutti sono bravi, non dobbiamo perdere
poi io vedo il terzino destro della Juventus che è Calulu e mi faccio delle domande, poi io vedo il terzino destro della Juve che è Calulu e mi faccio delle domande,
io stravedo per Calulu, quindi guarda,
ma io pure no, però fa il terzino destro della Juventus che è la squadra del on fire del momento, al di là della parte di ieri, ma mi sto zitto, vedo Calulu, mi sto zitto.
Beh, quella è stata una di quelle operazioni che chiaramente sono a rischio, nel senso, se dovesse andare molto bene è una di quelle classiche operazioni che poi potrebbero diventare subito, tra virgolette, la pietra dello scandalo, questo non c'è dubbio, però io sono d'accordo col giudizio complessivamente positivo di Mario, cioè, non ci dimentichiamo che il giorno in cui è iniziato il campionato quasi tutti i commentatori, e io ero fra questi, consideravano il Milan una delle principali antagoniste dell'Inter, e per me lo è, cioè per me è in quella dimensione lì, ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore, ha tutta una serie di aspetti anche ambientali, lo sappiamo, non semplici, perché comunque arriva con qualcosa da farsi perdonare da parte dei tifosi, l'inizio non è stato all'altezza e stiamo,
cioè, e parlare oggi ieri è difficile,
nel senso che adesso
pagina,
sono Liverpool,
sì,
e Inter, cambia tutto, se fai una vittoria e un pareggio decidi tu in che modo, con Liverpool e Inter è un conto, se le perdi tutte e due domenica
fra
8 giorni
ancora
siamo punto a capo, certo.
Ma io sono sicuro che Mario è estremamente rassicurato da quello che ha detto ieri Fonseca, cioè che è una settimana che comunque studia l'Inter viene da un anno in cui l'allenatore diceva più o meno nel derby io vado avanti a fare le mie cose.
Però sono sette derby che Milano sui Inter, cioè,
non esagerare,
lo sapevo che erano sei, ma avrà studiato anche il settimo, quello in cui invece si è vinto o pareggiato, insomma, quello prima della serie.
Avete vinto
3-2.
Esatto. Quindi voglio dire, è incredibile il modo in cui li ha persi in Milan, cioè sempre alla stessa maniera, lasciando praterie in mezzo al campo per le incursioni dei vari Barella, dei vari centrocampisti che si inseriscono, Mkhitaryan, eccetera. Li ha persi sempre un po' alla stessa maniera, quindi quello è stato incredibile.
Tranne uno,
non solo...
tranne quello della difesa a tre. Quello della difesa a tre, non so, esatto. Ricorderai, Mario,
tutti
quello
dietro,
ricordi...
tutti dietro, sta partita brutta, ma l'ha persa lo stesso. Esattamente. Sì.
Sì, quella la pietra dello scandalo che ha indignato tanti milanisti.
Ha difeso la sconfitta.
In fondo è stato il derby più dignitoso di questa serie.
Bravo, esatto, sono d'accordo.
Adesso vedremo che cosa è in testa. Io, se posso dire una cosa che interrompe questo clima da buonismo giustificato sulla partita del Milan di ieri sera, un po' tanto, e non solo nel secondo tempo, il Venezia quando ripartiva ha pascolato nella metà campo del Milan, cosa che con Liverpool e Inter non ti puoi permettere.
Certo.
No, vabbè, però ragazzi, scusa, ho commentato la partita in diretta, scusa se vi interrompo, cioè, e ho detto che famo il secondo tempo, cioè come lo passiamo, cioè il secondo tempo non c'è stato calcisticamente
parlando. No, ma il paradosso è che nei primi 20 minuti, quindi, due o tre volte il Venezia è arrivato in porta,
importante.
A questo mi riferivo io.
Ah no, io credevo al secondo tempo.
Ho detto, a parte il secondo tempo che è stata un'esercitazione, e va bene, valeva la testa. No, dico, a parte il secondo tempo, un po' troppo spesso, anche nel primo, Venezia ha pascolato
di là.
Nei
primi 20 minuti Venezia ha fatto 3-4 azioni insomma, pseudo pericolose che Milan si poteva risparmiare, sempre sfondando sulla fascia, un po' sempre alla stessa maniera. E poi ci sono state tre diagonali bellissime di Theo Hernandez, che ieri era sveglio e prontissimo, e essendo il più veloce e il più forte dei giocatori del Milan, risolveva sempre la situazione.
Ciao Mario.
Ciao ragazzi,
Mario.
Un abbraccio.
Ciao. Grazie a Mario Elpo. Adesso ci fermiamo e poi facciamo il focus sul Napoli. Mentre ho visto da Belluno la notizia che sarà sempre in turno fino alle 19 Valeria Bernardi per tutta la stagione di tutti i convocati il weekend, e questo ovviamente viene accolto con grande favore qui da tutti noi, e torniamo tra un minuto.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sono arrivato all'Inter, sono arrivato a piano, era un disastro. Abbiamo lavorato tanto sul discorso dei campi, su mettere una foresteria. Oggi penso che a piano sia un fuori dell'occhiello.
Ho avuto il piacere di avere due presidenti molto giovani che non avevano mai vinto e che hanno vinto con me. Abbiamo scritto la storia insieme, mi riferisco ad Andrea Agnelli e a Zhang. E il presidente Laurentiis ha vinto uno scudetto 2 anni fa. Come per tutte le esperienze precedenti, cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza, la mia passione, la mia competenza per cercare di aiutare quanto più possibile a fare bene.
A proposito delle narrazioni che Antonio Conte è capace di suscitare attorno a sé, al suo lavoro, e siamo a una settimana da Juventus-Napoli, Antonio Giordano, ciao.
Buongiorno a tutti.
Da una decina di giorni fresca firma della Gazzetta dello Sport, è sempre un piacere leggerti.
Grazie molto.
Mi spieghi perché Conte tiene fuori praticamente un po' tutti nuovi? Ormai Buongiorno e Lukaku non riusciamo neanche più a considerarli tali, Spinazzola anche, insomma, sono quelli della prima ora di quest'estate.
Perché probabilmente hanno bisogno ancora un po' di tempo, perché le gerarchie però stanno cambiando, la settimana vuota consente di allenarli, anche se molti di questi poi vanno in nazionale. e ho il sospetto che prima o poi qualche cambiamento ci sarà. La stagione è lunga, come dicono gli allenatori.
Sì, sì, anche se quella del Napoli, no, Pier, tema che abbiamo affrontato mille volte, è un po' meno lunga di quella delle altre. E già da questa settimana si comincia a pesare questa differenza.
Sì, la stagione del Napoli è sicuramente un po' meno lunga. Le alternative sono tante, perché il mercato che è stato fatto è un mercato di altissimo livello. Questo secondo me, anche qui, un mercato non del tutto lineare, perché chiaramente ha vissuto della complessità della vicenda Osimhen, e quindi magari è chiaro che in un mondo ideale Conte avrebbe voluto avere certi giocatori prima, però alla fine è un mercato importante, pesante, quindi io credo che insomma lui stia cercando gli equilibri. È un allenatore, tutti gli allenatori chiaramente hanno bisogno di allenare tanto, però Conte è uno degli allenatori di campo in senso stretto, no? È uno di quegli allenatori che ha bisogno di un livello di perfezione, di eccellenza dal punto di vista fisico, cioè giocatori veramente un martello, quindi io penso che questo elemento incida molto nelle scelte che si sono viste fino a questo momento. Però i giocatori che sono stati presi sono stati presi perché servono,
perché fanno fare subito il salto di qualità. Vale anche
oggi, è divertente, oggi è divertente. Mi
stai parlando di Stan Team? Mi stai parlando di Stan Team?
Io allora, lo definisco così.
Sai, le squadre di Conte devono essere, sono tutte instant, ma questo è un complimento che io faccio a Conte. Cioè Conte è fra gli allenatori uno di quelli maggiormente bravi nella velocità con la quale riesce a intervenire su un ambiente. Insomma, quello che lui è riuscito a fare alla Juve e all'Inter è indiscutibile. Cioè lui è arrivato e ha preso un po' perché è bravo lui e un po' perché è capace anche di riuscire a creare nei presidenti, nei dirigenti un senso di dinamismo che porta a dover fare un certo tipo di acquisti. Cioè Conte è uno che una delle cose non te le manda a dire,
se non te li prendi, non è
un aziendalista, ecco, in senso stretto.
Il Napoli quest'anno fuori dalla Champions, fuori da tutto, sai, è in questa condizione qui,
è sopravvissuto allo 0-3 di Verona, io aggiungo che avrebbe ammazzato invece in qualche modo Napoli si è rimesso in piedi.
Sì, ma lo 0-3 di Verona probabilmente è stato funzionale e prodromico rispetto a quello che deve venire, no? Cioè ha avuto la sua funzione lo 0-3 di Verona.
Ragazzi, io Antonio era lì, io Napoli-Parma, onestamente io ho grande fiducia nel campionato del Napoli, perché per me il Napoli è forte, Conte è fortissimo e non ci sono le coppe, quindi per me il Napoli è una delle primissime sfidanti, se non la prima sfidante. Però insomma Napoli-Parma è una partita, lo sappiamo, che probabilmente se non ci fosse stata quell'espulsione
sarebbe finita diversamente,
con un difensore che è andato in porta probabilmente finiva, magari pareggiava il Napoli, però era difficile che vincesse una partita della quale il Napoli ha anche sofferto, quindi, però secondo me è interessante, perché vuol dire che c'è ancora un grandissimo margine davanti, no? Cioè, questa squadra ancora non abbiamo visto niente di quello che può fare.
E credo anche, Pier, che Conte ne sia consapevole e non abbia fretta di esplorarlo tutto quel margine e da dove siamo partiti. A me invece, Antonio, ha incuriosito un'altra cosa delle parole di questa lunga vigilia di Cagliari-Napoli. E cioè io ricordo Conte atterrato alla Juventus, all'inizio fa la guerra contro il mondo per rimettere la Juve al centro del villaggio. Conte atterrato all'Inter fa cancellare il tradizionale inno, quello della pazza Inter, perché dice che è qualcosa in cui non si rispecchia. Conte atterra al Napoli e dice: ma Juve Napoli è una partita come tutte le altre, altrimenti siete dei provinciali.
Ma mi è piaciuto, perché vuol dire che tutti quanti cambiamo, insomma non c'è un momento in cui si resta fedeli a se stessi. E devo dire che è una bella conversione, onestamente, che è anche insospettabile, inaspettata, visto il momento, e forse l'ha fatto per non caricare, non so fino a che punto.
Ma ci crede veramente, secondo te?
Come?
Ci crede veramente? No?
No, assolutamente no. Non ci credo.
Ce l'ha segnata lì.
Però
no?
è giusto.
Sì, è giusto. Perché
se
è giusto.
Se c'è una cosa, cioè il messaggio che lui sta dando all'ambiente Napoli, alla squadra, alla società e anche ai tifosi, è il fatto che il Napoli ormai è una squadra attrezzata di quel livello lì, per cui c'è la rivalità con la Juve. Ma Juve-Napoli pesa come Inter-Napoli, come Milan-Napoli o come qualsiasi altra
però
partita.
Però di la verità, vorremmo stare nella testa di Conte dopo Cagliari, cioè fino alla Juve.
Sì.
potrebbe essere un'esperienza.
Ma ne parlavamo prima con Guido Vacciago, c'è dentro
quante
tutto.
Volte l'ha affrontata la Juve? Quante volte l'ha affrontata?
Però, guarda, io ti dico, tutte le volte avrà provato le stesse sensazioni.
Ragazzi, mai come l'inverno scorso lui ha pensato e provato a ritornare a Torino. Queste storie, cronaca, quindi evidentemente non può essere passata in dolore.
La vera notizia è che questa partita qui, questa rivalità magari un po' asimmetrica, nel senso che storicamente, Antonio penso lo confermerà, una rivalità che gli amici di Napoli sentono forse di più di quanto la sentisse la Juve in senso generale in assoluto, oggi secondo me è molto sentita anche dalla Juve, quello che ci diceva Guido prima. Adesso c'è la possibilità concreta che il Napoli si presenti addirittura davanti in classifica a questa sfida. Cioè, io penso che questa sia una partita che accenderà da una parte e dall'altra in maniera assolutamente paritetica emozioni e pulsioni. Siamo all'inizio, poi ragazzi, noi siamo qui come tutte le cose, commentiamo appunto il presente. Ecco, sì. Per me l'unica vera notizia, torno al punto di partenza, è capire se l'Inter ha il passo dell'anno scorso,
anche se l'Inter ha il passo dell'anno scorso oggi. Anche con le seconde linee. Ragazzi, vi devo fermare perché c'è il traffico. Antonio, ciao, tanto abbiamo avanti una settimana in cui a Napoli si riposa in maniera operosa e altrove ci si misura con la Champions League e poi vediamo. Ciao Antonio.
Un abbraccio a tutti.
Allora vi leggo le formazioni: Cagliari, Scuffè, poi tre di difesa, Zappa, Mina e Luperto, a centrocampo Azzi, De Jola, Marin, Gaetano e Augello, davanti Luvumbo e Piccoli. Napoli col 3-4-2-1, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, Spinazzola, davanti Politano, Kvaratskhelia. La prima punta è Lukaku. Ciao Pier, a domani.
Ciao ragazzi,
ciao,
a domani.
Ciao, domani, il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Passato Perez, poi nell'attaccare Leclerc, concesso di nuovo, no! E finisce qua, incredibile, incredibile. Arriverà sicuramente bandiera rossa e fine gara. Sainz per attaccare Leclerc, ha concesso il lato a Sergio Perez, e Perez non è uno che si fa fregare per entrare. Ed è così che lentamente in virtual safety car Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Azerbaijan davanti a Charles Leclerc, e terza posizione incredibile per George Russell.
È stata una scelta sbagliata, io ho visto che si spostava, non sapevo se lui andasse o no, ma non ero molto preoccupato perché sapevo che il DRS era molto forte, io ero ancora nella fase di mettere le gomme in temperatura. Ho scelto di stare sulla linea pensando che col DRS sarebbe stato facile riprenderlo, una volta che ero dietro anche col DRS andavano come dei fulmini nei rettilinei, e da quel punto in poi abbiamo fatto fatica perché dovevo spingere tanto nelle curve per provare a stare il più vicino possibile fuori dell'ultima curva.
Allora abbiamo 5 minuti, Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, buon pomeriggio. Allora,
io personalmente penso che Sainz meriti metaforicamente le bacchettate sulle dita per il casino con Perez a due giri dalla fine, e anche per questo insomma il bicchiere della Ferrari è mezzo vuoto, pur riconoscendo che stiamo parlando di una macchina che fino a 20 giorni fa non speravamo di avere, di vedere, e non immaginavamo.
No, mezzo vuoto sicuramente, perché se parti in pole position e la gara la devi vincere, la vuoi vincere, quindi già quello di Leclerc è comunque un po' di amarezza, te la porta in casa. E poi Sainz era sul podio e aveva agguantato la terza posizione, sarebbe stato un bottino importante nella classifica costruttori. Non tutte le colpe sono sue, obiettivamente credo che sia un classico incidente di gara dove Perez ha forse più responsabilità di lui, ma dove non si può trovare una colpa. Lui forse si è fatto ingolosire dal fatto che dice qui passo anche Leclerc, e lì non si è preoccupato che stava che Sergio Perez poteva reagire in qualche modo.
Sì, ma credo proprio una cosa psicologica, cioè ha visto il drappo rosso davanti agli occhi, perché è una stagione particolare, corre da licenziato, corre da tutto quello che abbiamo raccontato.
L'ultimo giro tu puoi
per questo dico è bacchettata sulle dita, perché al team sarebbe servito portare la macchina a casa.
Portare la macchina a casa con punti importanti, punti pesanti, voleva dire essere pesantemente in gioco per il mondiale costruttori, dove oggi c'è stato qualcosa di storico, perché la McLaren è andata davanti alla Red Bull, cosa che non capitava da tanti anni, di trovare un'altra scuderia davanti alla Red Bull. E la Ferrari poteva essere molto più vicina, 15 punti ha buttato via Sainz con quell'incidente, con la responsabilità di Perez, che ne ha buttati via tanti anche per la Red Bull. Però insomma, ecco, sicuramente il weekend della Ferrari, per come era cominciato con la pole position, finisce con un po' di amarezza.
Però io posso dirti, abbiamo pochissimo tempo e quindi sarò telegrafico, noi ragioniamo in rosso, però io divento matto nel vedere Verstappen in enorme difficoltà e la McLaren che da oggi è prima nel mondiale costruttori, che sta buttando via un titolo piloti che incredibilmente poteva vincere.
Tra Monza e Baku ha recuperato una decina di punti Norris, il problema è che quell'altro è arrivato sesto e quinto. Umberto,
il problema è che è come la sensazione che oggi Piastri possa essere ancora più pericoloso di Norris, anche se è molto indietro nel mondiale costruttori, però cioè no, Piastri non sbaglia quasi mai un'occasione lui. Norris comincia a sbagliarne un po' troppe, perché anche qui il partire così indietro.
Qui è colpa tutta sua.
Metti Norris in condizione di essere prima guida, Piastri magari l'anno prossimo, perché a quest'ora tu ragioni con la macchina migliore sul pilota che hai davanti, non su tutti e due.
Se perdi il mondiale piloti, responsabilità il team ce ne ha tante, perché appunto, sicuramente per come sta andando questo mondiale, la McLaren aveva veramente la chance di portarsi a casa tutto, perché Max è in grave crisi, e invece continua meno male a portarsi via dei punticini tutte le volte.
Sì, a limitare i danni. Comunque mancano 7 gare e 3 sprint, quindi mal contati sono 215-220 punti. La verità è che lo spazio c'è.
Lo spazio c'è se la McLaren non butta via altre, e Norris non buttano via appunto, altre occasioni.
Se gioca di squadra.
Qui quello che ha dato alla pensare è che per tutto questo weekend Max è rimasto dietro anche a Sergio Perez, che cosa che non capitava da anni, quest'anno non era mai capitato che lui anche in qualifica stesse dietro a Perez. Mi sembra che stia perdendo un po' la fiducia, poi io sono convinto che abbia un grande margine di vantaggio e alla fine con le unghie, con i denti riuscirà a portarsi a casa quei punti che salvano un campionato in grave crisi. Certo, con l'aiuto di chi dall'altra parte, cioè i suoi avversari, non fa il massimo per metterlo in difficoltà.
E dall'altra parte in questo momento hanno la macchina più veloce, ma non hanno il pilota più avanti in classifica che è il migliore. Questa credo sia un po' la sintesi. Ciao Umberto, grazie.
Ciao,
grazie ad Umberto Zappelloni. Ci fermiamo per il GR delle 18. Dopo il GR a Belluno da Carlo Genta arriva Giancarlo Padovan, poi Carlo Pellegatti, Gianluca Rossi, Vincenzo Martucci. A proposito, l'Italia Berrettini ha battuto Van de Zaskulp, quindi avanti 1-0 anche contro l'Olanda, partita però che non deve dire nulla perché l'Italia è già qualificata per la Final 8 di Coppa Davis a Malaga.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Usa lo dobbiamo servire sia nella profondità, perché è un giocatore che l'attacca molto bene nel tempo giusto, sia arrivando lateralmente sul cross. È un ragazzo anche lì che attacca molto bene l'area di rigore, attacca bene alla pala. Sono principalmente in due modi che possiamo arrivare a alimentarlo perché lui possa segnare più gol. Sicuramente è chiaro che l'attaccante vive per il gol, è normale, però lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco che in difesa. Deve mantenersi concentrato e pensando solo esclusivamente a giocare, come l'ha fatto. Run away with me. Lost souls in every. Adesso che abbiamo finita la partita di oggi, la lasciamo indietro, rimane nel passato, prendere le cose che possiamo migliorare e altre dare continuità, e da oggi già pensare nel PSV.
Like
Penso che hanno stato bene, principalmente il primo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, perché abbiamo tanto a migliorare. Noi abbiamo un gruppo con qualità. Abbiamo bisogno di avere più energia, più intensità, più momento di pressione, più momento di recuperare veloce la palla. Questo si fa con atteggiamento giusto, con intensità, con velocità. E penso che oggi abbiamo entrato con grande energia. E questo fa la differenza. Totalmente diverso quando entriamo con questa voglia, con questa energia. Penso che Rafa ha fatto molto bene. Io sono molto soddisfatto con il lavoro difensivo oggi di Rafa. Ha imparato tanto. Penso che i compagni anche sono soddisfatti con il lavoro difensivo di Rafa.
Allora, seconda ora di tutti convocati il weekend, Vlahovic e Leao sono secondo me due facce della stessa medaglia di questo inizio di stagione, che è la medaglia dell'incostanza e della necessità che hanno due allenatori e due squadre che invece si esprimano con una certa continuità ai massimi livelli per poter avvicinarsi laddove pensano di poter arrivare. Tanto non un minuto, Cagliari-Napoli 0-0 il parziale, partita fin qui inespressa, ma con il Cagliari che sicuramente non si è fatto intimidire. Torno a Belluno da Carlo Genta, che ha un ospite.
Sì, ho l'ospite, perché qui a Belluno Giancarlo Padovana è padrone di casa, grande anfitrione, e ha condotto la maggior parte degli eventi di questo grande, momento di sport che c'è stato qui a Belluno. Giancarlo,
sì,
innanzitutto grazie.
No, grazie a voi di tutto. Sì, non sono proprio il padrone di casa, però sono il vice direttore con delega allo sport del gruppo NEM. Sì. Il gruppo NEM è un gruppo editoriale che ha 6 quotidiani locali, anche antichi come Il Piccolo, Il Messaggero Veneto, e relativamente giovani, ma si fa per dire, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Corriere delle Alpi, appunto, di Belluno. E qui abbiamo scelto di far arrivare tanti campioni, ex campioni, abbiamo scelto di fare tante iniziative, oltre 50, e gli incontri sono stati molto gratificanti, soprattutto con i milanisti del Grande Milan. Oggi c'era anche Rivera, sempre per stare in tema di milanisti. E c'è stato anche un premio letterario dove ha vinto il libro di Fefe De Giorgi, perché non abbiamo parlato solo di calcio, no, abbiamo parlato anche di pallavolo, di scherma. C'erano anche le medagliate d'oro di Parigi, sia per quanto riguarda la spada sia per quanto riguarda la pallavolo.
No, questo era prodromico all'Olimpiade, perché questi sono i luoghi della prossima Olimpiade. Giovanni,
sì,
abbiamo
giocato
con domanda per questa mezz'oretta.
No, ma guarda, chiedo, visto che ha visto Rivera, cosa gli ha detto Rivera di questo Milan?
Di questo Milan niente. Ha detto che lui resta tifoso milanista sempre. Che divenne tifoso milanista perché ha giocato nel Milan, ma in realtà prima di trasferirsi a Milano lui era tifoso solo dell'Alessandria. Il Milan nella sua storia gli ha giocato qualche scherzetto, si riferiva evidentemente al passato da dirigente, ma insomma lui allo stadio va solo 2 volte, lui vive a Roma e dice vado solo 2 volte l'anno, quando c'è Roma-Milan o quando c'è Lazio-Milan.
Sacchi, ti ha detto qualcosa?
Come?
Sacchi ti ha detto qualcosa?
Beh, su Fonseca ha detto che bisogna aspettare, ed è stato buon profeta, perché ieri poi la partita è andata bene. È vero che il Venezia è una squadra non
irresistibile,
competitiva. Non competitiva in questo momento, però insomma il Milan veniva da una crisi, da un momento delicato, 4 gol sono stati importanti, sai, poi i milanisti sono stati abituati bene, tra Sacchi prima, Capello poi,
Ancelotti.
Insomma, si è vinto tanto. Anche 3 anni fa, in fondo, il Milan, in fondo, senza in fondo, ha vinto un campionato, e adesso c'è un po' di sofferenza secondo me, perché l'Inter è più avanti sia nei titoli vinti sia nell'organizzazione di squadra, sì, e forse di società.
Carlo Pellegatti, ciao.
Buonasera,
ciao,
buonasera.
Ciao, da ieri un po' meno sofferente da ieri sera.
Sì, diciamo così che sono più sereno, abbiamo vinto una bella partita, te la dico subito, non riesco a capire perché quando le altre squadre di Milano vincono autorevolmente 3-0 si parla giustamente di una bella rosa, di una determinazione, lo stesso filone dell'anno scorso, eccetera, giustamente. Vince il Milan 4-0, l'avversario è scarso. Impazzisco.
Io sì, le altre una è, Carlo. Sì, sì, no, dico le altre ma una no. Cioè, non credo tu abbia in mente. Senti, a proposito del
Lancione, pensavo che
Brera.
Pensassi all'Lancione.
No, scusate, vai, Carlo. Dico, ma giustamente va lodata una vittoria, perché il Venezia ha perso contro il Torino all'ultimo minuto e ha pareggiato a Firenze. Il Milan ieri, favorito dal gol al primo minuto e 30, vince autorevolmente la partita, la domina.
Carletto, abbiamo tutti qualche capello bianco. Allora, una partita come quella di ieri, che sia il Venezia o un'altra, se al 18esimo sei sopra 2-0, ti sei levato dalle spalle quella montagna di pressione che avevi addosso. E quindi, vediamo, ok. E ho capito, segni dopo 2 minuti, segni dopo 18, è finita. Cioè, ieri era l'altro giorno parlavamo con Lando Orsi, era una partita in cui il Milan aveva una montagna di pressione addosso. È chiaro che gioco una grande con il Venezia o con un'altra piccola, che sia Venezia o un'altra, non cambia niente. Se dopo 18 minuti dentro San Siro hai 6-2-0, ti sei levato gran parte di quella pressione lì.
Ti sei aiutato. No, ma io invece mi tengo a ragione, Carlo. Adesso, al di là del paragone con la narrazione degli altri, secondo me ieri sono più gli spunti positivi al netto di un Venezia che non è stato irresistibile. Carlo, ti posso far sentire questa cosa di Fonseca? Perché volente o nolente entriamo nella settimana del derby.
Questa settimana ho già cominciato a pensare alle 3 partite, questa con Venezia, con Liverpool e anche con Inter. Io so della importanza del derby. Devo dire che ho già cominciato a guardare Inter, a pensare quello che dobbiamo fare, perché io so quanto è importante per i tifosi. Io so che le ultime partite noi non abbiamo vinto. Andiamo a lavorare per cambiare questo, per fare una buona partita, prima con Liverpool e dopo con Inter.
Oh, Carlo, mi dici a cosa sei disposto a rinunciare per fare un derby in cui esci vincendo,
allora,
o pareggiando?
Allora, Giovanni, parliamoci chiaro, parliamoci molto chiaro. A me, io che devo affrontare il Liverpool nella mia manifestazione, ne ho vinte 7, e a partire da quella di 60 anni fa, e oltre, secondo te in questo momento ho nella testa l'Inter, ho l'ossessione Inter,
devo affrontare un po' di
il
pensiero,
Liverpool
sì,
in Champions League. L'Inter mi equivale in questo momento alla squadra che vuoi te. Ma cosa mi interessa l'Inter a 2 giorni dal Liverpool?
No, ma io ti seguo, Carlo.
Alle 23:30 del martedì ti seguo volentieri. Ma in questo momento dell'Inter mi interessa da 0 a 1000.
Io sono in questo consesso di Carli, vorrei sentire Giancarlo Padovana un commento suo su questo discorso.
Beh, ma Carlo è un intransigente, e ha ragione a dire 4-0, perché questo è vero, cioè lo seguo molto volentieri lì. E poi credo che non voglia esorcizzare il derby, ma certamente dice prima c'è il Liverpool. Il Liverpool potrebbe dare grandi soddisfazioni al Milan, attenzione, perché il Liverpool non è in grande forma, ha perso ieri una partita in Premier
con Nottingham Forest, sì.
E il Milan è, con Nottingham, il Milan è in crescita comunque, ha ritrovato qualche certezza e ha ritrovato 2 giocatori. E io penso che prima del derby sia molto importante la Champions. Dopodiché, Carlo, il derby bisogna sfatare il tabù.
Sì, però addirittura, perché per me sei tale, sì. Ma non giriamoci intorno, quanto conta il derby? Dai.
Ma cioè, conta Liverpool, più quello che vuole, Carlo, Venezia. Siamo in Champions League,
ma non
dobbiamo
è vero,
portare a
ritorno. Carlo, non è vero.
Parleremo. Abbiamo mercoledì, giovedì, d'accordo. Venerdì e sabato per parlare di
non
Liverpool.
Sono d'accordo. Abbiamo fra due non giorni sono d'accordo perché il pregresso dice un'altra cosa.
Sì, Carlo, ci sono quelle sconfitte dell'anno scorso. Insomma, è chiaro che bisogna.
Ma ne parleremo da mercoledì. Abbiamo quattro giorni per rivangare le sconfitte e non le vittorie, ovviamente. Degli ultimi sette abbiamo quattro giorni. Quattro giorni sono 24, 48. Abbiamo 96 ore per parlare delle sconfitte. Parliamo
però
del Liverpool.
Stai pensando,
io, dopo sono qua. Spero che Carlo mi inviti.
Ma ti chiamiamo sicuramente. Invece, io sono della scuola di Paolo Condò. Intanto ha segnato il Napoli un mezzo gollonzo, ma Napoli in vantaggio per 1-0 al 18esimo. Adesso vi daremo il nome del marcatore, ma ci sono state un paio di deviazioni. Hanno bisogno di essere lette per capire chi sarà l'autore di questo gol. 18esimo minuto, Cagliari 0 Napoli 1. Dicevo, io sono della scuola di Paolo Condò, che ieri a Fonseca ha detto: il derby, al di là di tutto, è una sliding door, ma è chiaramente il Milan parte con tutti i problemi, i rischi, le sei sconfitte eccetera. La realtà è che è una grande opportunità, cioè è l'opportunità in una sera di cancellare tutta la negatività anche di queste prime settimane.
Perché invece se batti il Liverpool, chi se ne frega del Liverpool e pensiamo al derby. E cioè, voglio dire, siamo usciti l'anno scorso dalla Champions League noi. E quindi è un girone diverso, è una Champions League diversa. Però voglio dire, non è che dici va bene, hai perso col Liverpool, adesso bene, chi se ne importa, concentriamoci su lì.
Autorete del Cagliari, se batti il Liverpool e perdi nel derby, poi ci sentiamo domenica prossima a quest'ora, Giancarlo Padovani.
Sì, va bene, ma dato che non è dato
fammi
che,
sentire
allora,
direttore.
Una cosa, il derby
aspetta, fammi sentire, aspetta. Fammi sentire Padovani. No,
io dico che Carlo vuole posticipare questo discorso. Adesso non vuole
Carlo Pellegatti, non io.
Carlo Pellegatti, non Carlo Genta. Vuole posticiparlo perché dice: io oggi a due giorni ho altre urgenze, ho altre necessità. Però Carlo non si può dire che Carlo Pellegatti
non si può
che,
dire.
Che il derby si possa perdere. Quello no, quello lo possiamo dire.
Sei appunto a capo, non adesso.
Vai Carlo, ti do la replica, poi abbiamo il traffico, vai.
No, dicevo, il derby, non senti quest'aria di ineluttabilità, ma perché vi presentate?
No, io ieri sera la sento un po' meno.
Ma non è questo il punto.
No, non c'è mai uno che dice, se vincete vi rilanciate e raggiungete l'Inter, no. E perché se si perde sarebbe la settima, e perché vai otto, non ce n'è uno che dice che se vinci, cioè la giochiamo. Non mi sembra che, voglio dire, non è che siamo alla challenge della Coppa Davis, a proposito, che l'Inter aspetta la vincente del campionato, come si usava una volta con l'Australia, e la vincente del campionato affronterà l'Inter alla fine, cioè non lo so io, ineluttabile. Ma se perdiamo dove andiamo? Ma se perdete dove andiamo? La giochiamo,
Carlo, aspetta, Carlo, ti fermo perché siamo lunghissimi sul traffico. Carlo, tanto ci sentiamo allora, se vuoi pre e post Liverpool, tanto la settimana
quando
è lunga.
Quando vuoi.
Ma pure durante.
Ci mancherebbe
qualcosa.
Traffico, torniamo subito, il Napoli avanti 1-0, la conclusione di Di Lorenzo toccata da un difensore del Cagliari, poi capiremo la Lega a chi assegna la rete.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
C'era rigore su Dybala?
Ho rivisto l'immagine, sembrava, insomma, l'immagine parla abbastanza chiaro. Andava così, insomma, stavolta la decisione arbitrale è andata così, la prossima volta magari ci premierà diversamente. Io gli ho detto dal campo al quarto uomo che era molto gentile, che il rigore mi sembrava netto, quello su Dybala pensavo fosse fuori gioco, invece poi mi hanno assicurato che non lo era.
Allora, di altro parlando, mentre vi informo che il gol è stato assegnato a Di Lorenzo, quindi è Di Lorenzo l'autore della rete dell'1-0 del Napoli a Cagliari, per gli amici che giocano a Fantacalcio. Giancarlo Padovan, che cosa c'è dietro la Roma che fa fatica a segnare e non riesce a vincere? Oggi è stata ripresa al 96esimo dal Genoa.
Beh, la crisi di qualche giocatore e un De Rossi che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, il sistema di gioco forse sì, gli interpreti no. La crisi di qualche giocatore, mi riferisco a Pellegrini, oggi forse era più opportuno Sulè. Io credo che la Roma sia anche un pochino prigioniera di Dybala, nel senso che Dybala è un campione fuori classe, non so, campione sicuro, però la Roma pensava di fare senza Dybala quest'anno e di andarsi a rinforzare da qualche altra parte. Che cosa c'è in questa squadra? C'è un allenatore che ancora deve lavorare. Io non dico che paragono, ma mi pare che la Roma sia un pochino come la Juve, ha cambiato tanto, ha cambiato tanti giocatori, non c'è ancora l'idea, l'identità di gioco.
Sì, su lei oggi 90 minuti in panchina, questo è un dato di
forse
fatto.
Forse poteva essere utile, solo che io credo che pensasse di averla vinta, onestamente.
Sì, nel finale. Sì. Poi invece, a proposito di allarmi rossi, quello del Bologna secondo me non suona da oggi. No, insomma, non da ieri, comunque ieri ha rimediato in qualche modo la partita.
Fiorentina, Bologna, Roma, malino anche perché al di là di quello che stanno studiando, ci sono i punti che non aiutano.
I gol subiti.
Bologna male, ieri è stato fortunato, il Como ha sprecato più di quanto si dovesse sprecare, bisogna lavorare tanto, aver fiducia in italiano. Io ho fiducia in italiano, però purtroppo il campionato non aspetta nessuno e lui e Palladino devono fare in fretta.
Io fiducia relativa, perché quando tu prendi così tanti gol è un indicatore di qualcosa che non va e non c'è tempo per trovare degli equilibri giusti.
Però mettere a posto la difesa è più facile che trovare degli schemi offensivi validi. Io credo che la difesa lui la metta a posto. Il punto è l'equilibrio complessivo della squadra, probabilmente ancora questo non c'è. E poi il Bologna è stato spolpato cioè non è più il Bologna. Noi, anch'io sono abituato a pensare al Bologna l'anno scorso e non è più quello, è un'altra cosa. Devo dire che italiano danno sempre un po' delle gatte da pelare, perché anche la Fiorentina dell'anno scorso e dell'anno prima non era chissà che. Lui però arriva fino a lì, mi ha illuso tante volte ha giocato tre finali, se non mi sbaglio, due di Conference League, una di Coppa Italia, e non ne ha vinta neanche una. Dice no, dico ti lascia perplesso, no?
A proposito di difesa da sistemare, che è un compito più semplice di altre tante cose, ma dipende. L'Atalanta oggi ha vinto di rimonta contro la Fiorentina, il primo tempo è stato bellissimo, secondo diciamo si sono un po' abbassati i ritmi, dopodiché oggi ha incassato nel primo tempo il gol numero 7 e il gol numero 8 delle ultime tre partite.
Male. Sì, perché quello che dice Carlo è importante ed è ancora più importante per una squadra che abbia ambizioni, che voglia competere per il titolo, e secondo me l'Atalanta vuole questo, anche se prende troppi gol. Se prendi troppi gol, cioè per paradosso la Juve che è a zero.
Bravo, esatto.
È un po' più avanti, perché tanto, diciamoci la verità, prima o poi il gol lo trovi, si sbloccherà Vlahovic, andrà in gol Nico Gonzalez, Kubmeners tira da fuori, insomma la soluzione la trovi, ma una squadra che non subisce gol è una squadra che è già in vantaggio.
Direttore, io dopo 10 giornate guardo la casella dei gol subiti e da lì faccio due conti.
Sì, beh, la Juve ha un avversario importante domenica, che è, lo no, sabato, capito, che è il Napoli.
Che Antonio Conte guarda i gol subiti.
Che Antonio Conte.
Guardo i gol subiti del Napoli. Dopo 10 giornate io guardo la casella dei gol subiti e da lì faccio due conti.
No, sbaglio.
Intanto vi racconto cosa sta accadendo a Cagliari. La partita è ferma da 2-3 minuti perché, seppure non inquadrati, vengono segnalati incidenti nel settore ospiti, quello occupato dai tifosi, dagli ultras del Napoli, e quindi l'arbitro ha scelto di fermare tutto saggiamente. La Penna, arbitro di grande esperienza, i giocatori sono in mezzo al campo che corricchiano, bevono, chiacchierano e aspettano che gli incivili vengano rimessi al loro posto, che è quello che va fatto. E per chiudere con Giancarlo Padovan, che poi lasciamo ai suoi impegni bellunesi, altra riflessione che mi è venuta in mente guardando Atalanta-Fiorentina, Spalletti forse ha trovato due attaccanti che il campionato gli può consegnare lucidi nei prossimi mesi. Retteghi oggi quarto gol, e quarto gol anche per Ken, due di campionato, due in conference, e Ken l'anno scorso ne aveva fatti zero. Insomma, a metà settembre sono numeri rilevanti per tutti e due.
Sì, soprattutto per Ken, perché io non ci avrei dato, non avrei scommesso un euro su di lui, e ho detto beh, la Juve ha fatto un affare a venderlo a 15 milioni o giù di lì, e invece probabilmente li vale, ed è un giocatore importante che secondo me grazie alla nazionale si sta anche ritrovando, cioè lui sente la fiducia non solo del suo allenatore ma anche di Spalletti. E Retegui ormai è una certezza, non è un giocatore che ti ruba l'occhio, è un giocatore che fa gol, a me ricorda Balbo, partecipa poco o non troppo al gioco, ma quando la palla la mette dentro.
Sì, con l'Atalanta ne sta mettendo,
No,
perché poi insomma alla fine gli attaccanti si misurano anche e soprattutto dall'almanacco Panini, come dice Galliani.
Sì, però hai sentito prima il nostro Tiago Motta, Vlahovic non segna, però ci dà tanto anche in altre
sai
cose.
Sai come l'etichetto,
certo,
se avesse segnato
sarebbe stato meglio.
Sai come l'etichetto quella roba lì? È una super cazzola,
sì, ma sicuro.
E siccome Vlahovic ha fatto bene una delle quattro partite, e così così tendente al maluccio le altre tre, allora diventa l'attaccante.
Io su, Vlahovic ho un pensiero non stupendo, al contrario, cioè ho la sensazione che sia super valutato e che 70 milioni non li valga assolutamente, e che possa essere addirittura una palla al piede per la Juve.
Addirittura?
Sì, beh, per ora lo è in due anni lo è stato, sicuro.
Beh, ma sai direttore, che era colpa di quell'altro che è innominabile, no?
Lo so, però
non venire qui a dire il contrario.
Lui continua a giocare allo stesso modo.
Sì, ma sai che non si può dire, sennò i juventini si arrabbiano.
Che cioè, ne ho fatti arrabbiare tanti nella mia vita.
Va bene, ragazzi. Intanto a Cagliari siamo ancora lì. Siamo ancora lì che non si gioca.
Ma cosa stanno facendo questi
diciamo lancio di fumogeni, incidenti? C'è un po' di lavoro per le forze dell'ordine, per i vigili del fuoco. Non vediamo nulla perché nelle linee guida della regia della Lega c'è l'impegno a non mostrare. Io credo che poi esista sempre anche un confine tra il diritto di cronaca e comunque l'idea di dare un prodotto nella migliore versione possibile. Però questa è una mia vecchia battaglia che ho perso, e quindi serenamente mi rassegno. È partita che è ricominciata in questo momento, ma non è una novità. Credo che abbiamo vissuto qualcosa di simile anche in una recente trasferta del Napoli alla Spezia e poi in tanti altri campi, quindi è inutile che ci circoscriviamo al Napoli o al Cagliari o a chissà chi. Si è ricominciato a giocare. Ragazzi, saluto Giancarlo Padovan. Carlo, ovviamente me lo tengo.
Ciao,
ci fermiamo un minuto e torniamo.
Andiamo avanti.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
l'Inter ci darà la minima speranza di fargli male, tocca che bisogna fargli male. Sappiamo che loro sono un gigante, però sappiamo anche che le nazionali hanno 3 partite impegnative, non lo so, fanno i loro conti, ma noi dobbiamo essere pronti se ci capita l'occasione. Poi se l'Inter fa la partita perfetta e super, vediamo, magari si perde, però io penso sempre che posso vincere e ci proverò sempre.
Questo è Alessandro Nesta, tecnico del Monza. Intanto si gioca a Cagliari, 37esimo minuto, 1-0 per il Napoli, gol di Di Lorenzo al 18esimo, ma ci sarà un corposissimo recupero in coda a questo primo tempo. La partita è stata ferma diversi minuti per i tafferugli tra le due tifoserie. Gianluca Rossi, Tele Lombardia, ciao Gian, buon pomeriggio.
Ciao a tutti. Ciao.
Oggi ciao. È pieno di milanisti ed ex milanisti sulla strada del Milan stasera.
Sì. Però voglio dire, sai che ormai era il calcio dei nostri tempi, oggi non mi stupisce più nulla, cioè non credo che nessuno di quelli che ha firmato il contratto fino al 2029 all'Inter resterà fino a quella data.
Sì, e magari neanche Nesta se farà bene come predecessore, sì, no. Sulla panchina del Monza. Allora stasera ne parlavamo prima con le persone che sono intervenute, si comincia a mettere un parametro di riferimento dentro il campionato, no? Perché il mese di agosto dell'Inter è stato in parte sporcato dalla trasferta Marassi. Poi c'è stato il 4-0 con l'Atalanta, la sensazione ancora ritrovata di superiorità assoluta. Stasera c'è largo turnover, se ce lo confermi, e questo significa che stasera cominciamo a misurare un po' il tasso d'attenzione che ha l'Inter quest'anno sul campionato.
Sì, no, io ho sempre detto francamente che da quando la stagione è così, fino alla prima sosta, fino a che c'è il cooling break, non è vero calcio, sembra una coda del precampionato, anche se poi per la verità
esatto.
È molto importante perché ci sono i 3 punti, quindi cioè lì non si scherza più. Però per me il campionato comincia stasera e lo dico, voglio dire, per tutti, perché questa è la giornata di riferimento di solito dopo la prima sosta. Non mi aspetto onestamente però, Giovanni, un grandissimo turnover, Mi aspetto che alla fine tentato, poi che adesso si debba uscire dalla filastrocca degli anni 80-90 in cui si recitavano gli 11 a memoria è un gioco, è un dato di fatto, cioè oggi si gioca in 16, quindi sicuramente mezza squadra di movimento poi la cambiano tutti e Inzaghi sì, la cambia sempre quest'anno, secondo me. Dimmi.
Con Inzaghi la filastrocca vale abbastanza, no, con Inzaghi la filastrocca vale abbastanza, poi Inzaghi è bravissimo nel gestire tutta la panchina, è bravissimo nei cambi, li usa addirittura d'orologio.
Sì, però per la filastrocca onestamente non so mai se mettere Darmian o Dumfries, se mettere Pavar oppure un altro, cioè secondo me girano abbastanza, cioè tutto sommato anche come minutaggio. Però
perdonatemi ragazzi, io continuo a pensare a Pellegatti di prima, però perdonatemi che non c'entra
con l'esistenza del derby pensando
no, ma allora ho capito il Liverpool, però va bene, metti che batti il Liverpool, poi perdi il derby e come al gioco dell'oca riparti dal via.
Sì, ma anche l'Inter in mezzo questa settimana non ha uno scherzo alla trasferta.
No, ma infatti, ma certamente, ma l'Inter credo abbia altri pensieri, cioè l'Inter per l'Inter il derby è veramente una partita che vale 3 punti, è una partita di campionato. Per il Milan no. L'Inter ha altri obiettivi, altri orizzonti.
Beh, vabbè, però,
secondo
allora,
me veramente
scusa.
Quella di metà settimana per l'Inter è quella che conta, per il Milan non è quella che conta, quella di metà settimana, quella che conta è quella del prossimo weekend.
Gianluca?
No, ma io credo, cioè sinceramente, ma lo dico adesso, è chiaro che se lo dico nella mia posizione può sembrare che lo dica con scaramanzia, con sfottò, ma francamente per la legge dei grandi numeri non è mai capitato in nessuna città del mondo, ma neanche a Kathmandu, che due squadre della stessa città si affrontassero 5 volte nell'anno solare vincesse sempre quella, ogni tanto un pareggio usciva, qui saremmo addirittura a 7. E poi considera che comunque l'Inter viaggia, l'Inter torna mercoledì notte da Manchester e quindi il Milan tutto sommato ha anche un giorno in più di riposo, non si muove, cioè francamente non è chiaro che la si vede ormai, oddio, ogni volta che ci vedono ci prendono a schiaffi, è andata così tutte le altre volte, però magari quest'anno non va così, ma lo dico seriamente, cioè nel senso che non è che passa da questa partita insomma l'intera stagione dell'Inter,
ma per questo io guardo ad esempio
ma neanche per il Milan
per il Milan vediamo
per il Milan vediamo.
No.
No, dico, per quello io guardo la formazione, prendo ad esempio quella della Gazzetta dello Sport, possibile di questa sera dell'Inter, e leggo i nomi di De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi, Aslani, e basta, però basta già, è mezza squadra, e penso che questa sera il campionato riceverà, se questa è la formazione, una risposta importante, perché se l'Inter corre anche così, hai voglia di parlare di due impegni.
Però Giovanni, poi adesso lo vediamo, sto andando a Monza, io poi mi aspetto sempre che dai 5, di solito durante la settimana cambiano 5, poi ne cambiano 4, poi alla fine cambiano 3. Sto parlando di iniziale.
Sì, ma già Lautaro doveva star fuori ed è ricomparso nei campini, sì, vari.
Cioè io starei molto attento, una cosa è certa, faccio mie le parole dello zio, quest'anno il campionato lo vince chi utilizza meglio le rotazioni in modo più profondo, perché soprattutto per Inter-Juve è una stagione con 11 mesi di partite ufficiali, cioè parliamoci chiaro, quest'anno devi essere uno sport completamente nuovo per tutti, ancora non ce ne siamo resi conto e ce ne renderemo conto con le partite ogni 3 giorni, quindi secondo me se lo fa limitato è perché ancora non è entrato nel tourbillon, ma è chiaro che già settimana prossima non c'è l'infrasettimanale, sì, ma poi c'è la Stella Rossa ai primi di ottobre. Sì, vabbè, però poi, cioè, francamente, oggi parlare di titolari e riserve, beh, è dura, cioè, non riesco nemmeno io. Cioè, tu dici se l'Inter oggi passa a Monza, ma francamente, io forse avevo derubricato Empoli, che poi non è andata così, Monza e Venezia come 3 punti e devo dire anche Napoli, 3 punti per tutte e 4, per il momento non li ha fatti la Juve, li sta facendo il Napoli, vediamo se li fa l'Inter, insomma.
E li ha fatti il Milan. Va bene, 20:45 Monza-Inter, che non chiude questa giornata perché poi in realtà ci sarà la coda domani alle 18:30 Parma-Udinese. Tra l'altro l'Udinese, visto il pareggio del Torino, visto il pareggio della Juventus, domani può comunque confermarsi in testa alla classifica da sola o eventualmente con l'Inter. E poi domani sera 20:45 Lazio-Verona. Ciao Gianluca, buon lavoro.
Ciao Gianluca,
ciao. Intanto 44esimo minuto del primo tempo a Cagliari, il Napoli continua a essere in vantaggio per 1-0 con Kvaratskhelia che in questo momento viene murato da un difensore del Cagliari dopo una buona ripartenza della squadra di Antonio Conte. Napoli che un paio di minuti fa ha rischiato di incassare il gol del pareggio, è stato provvidenziale Meret sulla linea di porta a respingere un colpo di testa di un giocatore del Cagliari e quindi a salvaguardare la rete dell'1-0 che è stata firmata da Di Lorenzo al 18esimo. Manca un minuto alla fine del primo tempo, ma come detto ci sarà corposo recupero. Ci fermiamo, l'ultimo traffico, e poi mentre seguiamo i minuti finali di Cagliari-Napoli facciamo anche un'escursione a Bologna, dove l'Italia sta giocando con l'Olanda nell'ultima giornata del girone di qualificazione della Coppa Davis. Italia che è già qualificata per le finals di Malaga di fine novembre. Berrettini oggi ha battuto il suo avversario in campo, in questo momento Cecco Bolli con Griekspoor, però insomma ne parliamo con Vincenzo Martucci.
Tutti convocati.
Intanto saranno 8 i minuti di recupero tra Cagliari e Napoli, 2 sono andati, il risultato vede il Napoli avanti per 1-0, gol di Di Lorenzo al 18esimo. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno a voi.
Oh, no, non ciao, riusciamo a non vincere nemmeno quando non conta nulla in questo momento nel tennis.
Beh, insomma, non conta nulla, no, non è giusto quello che dici, nel senso che è molto importante invece non solo vincere ma anche evitare nei quarti subito magari la Spagna, in Coppa Davis, nelle fasi finali di Coppa Davis. Sì, siamo qualificati ancora alle finali di Malaga, noi da campioni uscenti, però adesso c'è tutto questo regolamento un po' confuso che ci costringe a vincere per evitare nei quarti appunto una delle più forti, e dopodiché è importante vincere perché stiamo ritrovando un altro numero uno. Noi abbiamo ritrovato un Berrettini fenomenale dopo averlo perso fino a marzo, non dimentichiamo su questo giocatore a marzo è tornato a giocare e è tornato un giocatore, e adesso ha vinto 3 partite consecutive in Coppa Davis, 3 partite importantissime, 3 partite che hanno consentito al numero due, cioè al numero uno italiano, poi successivamente di giocare più tranquillo in singolare, e questo sotto gli occhi di Sinner, numero uno del che mondo, oggi che si presenta a Bologna a tifare l'Italia. Quindi abbiamo una marea di motivi per vincere, per dimostrare che siamo
veramente... tutto miele, Vincenzo, è tutto miele, ma in questo caso meritato, intendo.
Sì, non solo è meritato, ma ci fa anche noi abbiamo, a casa c'è intanto Musetti, numero 19 del mondo, abbiamo un doppio come quello di Bolelli e Vavassori che ha fatto due finali slam, cioè abbiamo questo ragazzo Cobolli in campo adesso che come si dice al mio paese si sta togliendo gli schiaffi dalla faccia dopo aver perso il primo match all'esordio di Davis, sta facendo un figurone.
Ha vinto abbiamo il primo set 7-6 al tie-break.
Ha vinto il primo set contro un giocatore come Grispur che indoor è un giocatore molto molto pericoloso e sulla carta superiore a lui, e insomma niente, stiamo facendo veramente qualcosa di molto importante, sono felice anche per il pubblico, questo pubblico di Bologna che è veramente un pubblico molto caloroso, molto vivo, che sta rispondendo, sta spingendo questi ragazzi veramente con grande grande forza.
Per fare cronaca, scusa Carlo, Berrettini ha battuto in 3 set Van den Zandt 3-6 6-4, 6-4. Cobolli ha vinto il primo set 7-6 contro Grigsburg. Vai.
Sì, no, volevo dire che è tutto vero quello che dice Vincenzo, cui io voglio molto bene, però dopo questo turno di Coppa Davis, insomma, non mettere le bandiere fuori dalla finestra, nel senso che abbiamo fatto fatica. Cioè, l'altro giorno con il Brasile abbiamo sofferto ogni singola partita, che è andata anche molto per le lunghe eccetera, ora tutto normale, però non abbiamo esattamente dominato il girone in modo indiscutibile, che ci sta, perché poi alla fine l'importante risultato, sono primo a dirlo, però non è stato tutto esattamente un trionfo.
No, ma guarda, questo tennis è un tennis estremamente fisico, noi non abbiamo messo in campo i due più forti, ma con giocatori 40 del mondo, 30 del mondo, ci stiamo giocando contro avversari come gli olandesi, secondo me, che sulla carta avevano qualcosina in più rispetto ai nostri, primo. Secondo, sì, però il grande equilibrio poi alla fine abbiamo portato dalla nostra parte. Terzo, c'è una grande pressione, queste superfici veloci, tieni presente che giocano due singolari e un doppio, quindi è come una volata continua, no? Uno sprint continuo, quindi devi essere sempre molto molto pronto, col servizio può risolvere qualsiasi problema, quindi ci sta che ci sia equilibrio. È chiaro che se metti in campo Sinner e Musetti probabilmente vinci più facilmente, però dimmi tu qual è stata la squadra che ha fatto una passeggiata di tutte le altre, di tutti gli altri gironi.
No, certo.
Solo gli Stati Uniti, se vogliamo, stranamente senza avere i più forti, altra stranezza anche lì, cioè gli Stati Uniti hanno rinunciato ai quattro più forti e con Opelka e Nakashima hanno vinto, però se andiamo a vedere gli avversari ci rendiamo conto che per esempio la Gran Bretagna con Draper e Evans è andata per aria giocando a Manchester, è andata per aria contro l'Argentina, che sulla carta non deve essere competitiva,
deve essere inferiore, certo.
E la Francia cosa ha combinato? La Francia di Fils, della nuova nouvelle vague francese, niente, sono andati per aria anche loro e ancora per l'ottavo anno non arrivano alla fase finale di Coppa Davis. Cioè è chiaro che c'è un grande equilibrio in questo tennis mondiale, è chiaro che i campioni veri, i fenomeni sono pochi, però è anche vero che siamo andati in campo con numeri, ripeto, 40 e 30 del mondo e ce la siamo giocata come ce la dovevamo giocare. Cioè Berrettini un anno fa stava a letto e non si muove, non era più tennista.
Certo. Senti, io ho due curiosità rapide da togliermi prima di salutarti. La prima è, al di là della burocrazia della classifica ATP, oggi Berrettini è il numero
43.
Sì, questa è la burocrazia. Paramigos, sì. Che cosa vale?
Secondo me vale i primi 20. Tranquillamente.
È un top 20.
Oggi vale i primi 20. C'è un problema però, che come abbiamo visto in campo e come avete sottolineato anche voi, non è un giocatore in diciamo, gli mancano le partite, per cui che cosa succede? Che magari comincia molto bene o comincia molto male e poi si ritrova, cioè non ha la continuità nelle gambe, negli occhi, proprio nelle partite giocate soprattutto di alto livello. Non dimentichiamo che questo giocatore è tornato in un challenger, che poi si è ripreso giocando l'ATP di Marrakesh, quindi pian pianino ha ritrovato un certo livello. Adesso deve trovare il livello, cioè andando in Asia, farà il tour asiatico lì e poi quello europeo indoor, lì dovrà ritrovare il livello, cioè dovrà giocare da numero 20 del mondo.
E poi abbiamo però veramente un secondo, a Malaga ovviamente torna Sinner. Lo ritroviamo anche Berrettini protagonista, sì.
E beh, sai, qui nel
perché
tennis,
torna anche Musetti, auguro, in linea di massima.
Mi auguro che tornino tutti e tre. Purtroppo il tennis, soprattutto questo tennis, ci ha insegnato che, insomma, non dico l'infortunio, ma insomma lo scadimento di forma, il momento di un pochino meno fiducia, sono sempre dietro l'angolo. Guardate che da qui a Malaga ci sono di partite, ci sono due Master 1000, c'è di tutto.
Va bene, dai, tanto abbiamo tempo. Vincenzo, ciao, grazie.
Grazie a
Vincenzo Martucci, che leggiamo sul Messaggero e ovunque scrive. È finito il primo tempo di Cagliari-Napoli, Napoli avanti 1-0. È finita anche questa puntata. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, a domani. Ciao.
Allora, io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi e Anna Elena Riva in regia. Tutti Convocati Weekend torna con me domenica prossima in diretta alle 17. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Siete divertiti, però.